come penultima relazione abbiamo l'intervento di Andrea che non è svolto di domani e invece è inserito oggi e che ha un titolo abbastanza che ci farà interrogare: il multiculturalismo all'angolo della strada.
Dunque, prima di tutto volevo esordire ringraziando in ordine questa volta però il pubblico, soprattutto coloro che reggono a questa maratona che, di cui li stiamo sottoponendo e sono rimasti con noi anche in questo momento un po' così di relativa stanchezza, perché tutto sommato l'attenzione è una curva che conosciamo bene e che insomma, non essendo noi superuomini bensì limitati, come è stato detto ripetutamente nella giornata, ne paghiamo un certo scotto. Poi ovviamente ringrazio i colleghi della LUMSA per questa splendida opportunità che, devo dire, al di là dell'interesse scientifico è consolante in modo particolare per quello che ha a che fare con l'appartenenza al gruppo. Nel senso che da stamani ad oggi io sento modulare costantemente in chiavi originali temi che mi sono estremamente familiari. E questo da un certo punto di vista effettivamente appunto mi conforta, nel senso che mi sento parte di un movimento teorico e di pensiero che ha un suo sviluppo interessante, utile e probabilmente foriero di interpretazioni e letture molto belle, potrei dire addirittura. Dall'altra parte mi trovo un po' combattuto perché avrei avuto talmente tanti spunti relativi a quello che è stato detto fino ad oggi che quasi quasi avrei pensato a un certo punto di cambiare il tema del mio intervento. Però direi che anche per una considerazione pratica, nel senso che credo che sia un intervento abbastanza sopportabile a quest'ora, e per riagganciarmi a quanto diceva il professor Cesario in chiusura questa mattina, manterrò la mia idea originale, seppure cercherò di integrarvi alcuni portati di quello che è stato detto appunto finora. Cosa diceva Cesario tra le altre cose nella sua chiusura quest'oggi? Che abbiamo bisogno di un po' di storicizzazione, che abbiamo bisogno di rifarci a un orizzonte che non sia esclusivamente l'orizzonte dell'oggi e del presente, perché l'orizzonte dell'oggi e del presente ha delle difficoltà cognitive, presenta delle opacità, una capacità quasi come un muro di gomma di respingere le nostre domande. Credo che da questo punto di vista la ricerca di Donatella sia estremamente eloquente, nel senso che se noi guardiamo ciò che accade oggi perdiamo in larga parte di vista il processo importante, ci focalizziamo su aspetti di questo processo che non sono soltanto casuali, ma che sono, a mio giudizio, anche in qualche misura opportunamente scelti. Ora, non voglio naturalmente dire che ci sia una regia, perché questo sarebbe assolutamente fuori luogo. Voglio dire però che effettivamente, come l'ambiance di questo convegno tradisce una comunità di temi, l'atmosfera culturale che si registra nei nostri paesi, soprattutto nelle diramazioni della cultura occidentale, anch'essa ha degli atteggiamenti che sono volti in parte a proteggerla, in parte a gestire ciò che vi accade in una certa direzione. Allora, il mio intervento mira a farvi riflettere su questo, vi propongo delle riflessioni che vengo svolgendo da qualche tempo e che sono strutturate sulla base del pensiero di un antropologo sociologo francese in Italia non molto noto, che è Louis Dumont, e che ci permette di osservare la nostra realtà culturale con degli occhiali, con delle lenti un po' diverse, e di scoprire nella nostra realtà culturale quei profili di multiculturalismo, di profilo variegato, di discontinuità, che altrimenti quello che invece è il messaggio mediatico, quella che invece è la rappresentazione ufficiale, quella che invece è la retorica culturale, tendono a sfumare, ad appannare, a far scomparire. Volevo esordire con un esempio tratto dal telegiornale, stavolta avete notato che soprattutto il TG2 ultimamente fa passare i titoli sotto, le notizie più importanti man mano che parlano gli speaker. Allora, tempo addietro esce una notizia che diceva testualmente questo: diplomatico canadese derubato del portafoglio da un extracomunitario. Apparentemente non c'è niente di male, è una notizia come un'altra. Qual è il problema? Che di fatto il canadese è anche lui un extracomunitario. Allora, come mai noi parliamo di extracomunitario per il ladro e non per il canadese? Perché evidentemente noi stiamo costruendo una categoria che esclude. Stiamo costruendo l'extracomunitario in quanto stigma, non come constatazione, perché di fatto, vi ripeto, il canadese è fuori dalla comunità europea esattamente come il probabile magrebino, albanese o quello che poteva essere. Tra l'altro vi faccio presente che l'etichetta extracomunitaria è un'etichetta problematica, in quanto, come dire, assorbe in sé tutta una serie di gradazioni, di atteggiamenti e di altri pregiudizi che invece erano perlomeno un attimo più personalizzanti. L'extracomunitario diventa veramente un calderone nel quale noi rimuoviamo tutto ciò che non ha a che fare con la nostra cultura. Allora cosa accade? Qual è uno dei punti iniziali su cui possiamo cominciare a riflettere? Il fatto che effettivamente noi tendiamo a costruire la nostra cultura come cultura unica e comune, ovvero sia che la cultura occidentale tende a proporsi nei confronti dei suoi componenti e del resto del mondo come cultura omogenea. Abbiamo visto che questo, come ricordava il professor Cesareo, è comunque anche un problema di discorsi scientifici, naturalmente, perché nel momento appunto in cui noi estendiamo all'inverosimile l'articolo, il senso del termine multiculturalismo, andiamo implicando che le varie culture che si confrontano siano omogenee al loro interno. Da questo punto di vista possiamo considerare una serie di discorsi molto diffusi anche nei media, come per esempio il famoso scontro di civiltà di Huntington, come un emblema di questo ragionamento, ovvero sia noi tendiamo a raffigurarci come gli occidentali contro il resto del mondo o contro l'Islam, anch'esso immaginato come cultura unica, laddove l'Islam stesso è quantomeno articolato nelle sue credenze, nelle sue composizioni, eccetera, eccetera. Allora, una buona domanda è: perché noi facciamo questo? Soltanto perché il discorso scientifico ci porta a farlo, perché abbiamo scelto un atteggiamento di un certo genere, oppure c'è qualcos'altro? E secondo me c'è effettivamente qualcos'altro, non soltanto secondo me, ma secondo anche l'autore francese a cui facevo riferimento. Ovvero sia, c'è una mossa ideologica nel proporre la cultura occidentale dominante come unica cultura occidentale. Anzitutto è uno strumento che permette di, come dire, cancellare, di far scomparire dalla presenza, dall'esistenza, se vogliamo addirittura, culture occidentali diverse, delle quali tuttavia ci sono molti segni, come vedremo. Quindi è chiaro che se io mi propongo come sola cultura occidentale, tutto ciò che non è me, tutto ciò che non sono io, è qualcosa che non c'è, è qualcosa che è stato superato. Tant'è vero che il discorso ideologico, da questo punto di vista, cosa dice? Dice che quando, nel secolo dei lumi, la configurazione individualista, quindi la cultura moderna, è emersa, si è affermata in tutta Europa, lasciando poco o nulla di ciò che la precedeva. Questo discorso però è un discorso, fa presente Dumont, che è estremamente discutibile. Perché? Perché la configurazione individualista, quella che lui chiama configurazione individualista e che io chiamerò ideologia moderna, comunque i termini dal mio punto di vista oggi sono fungibili, questa configurazione si afferma in certi settori della cultura. Si afferma per esempio nel settore economico, non è un caso ovviamente, il settore economico che per suo tramite riesce ad affrancarsi da tutta una serie di balzelli, di imposizioni, di legami, di lacciuoli che lo limitavano e comincia a costruire la sua predominanza, il suo predominio, quello che porta all'economicismo contemporaneo. Poi pian piano passa al politico, colonizzandolo infine completamente, tant'è vero che non credo sia un caso quel risultato che dava Donatella poco fa di questa preponderanza del discorso politico, che è un discorso da tutti ormai riconosciuto come in qualche misura sterile nell'argomentare dei media. Perché il politico è un settore che oggi come oggi fa comodo, perché? Perché conferma un'appartenenza globale e permette di trovare delle distinzioni e delle differenze che sono tuttavia quasi esclusivamente di facciata, come molti ormai vengono constatando. Allora dice Dumont, ma se questo succede solamente nell'economico e nel politico, il resto del mondo, il resto della cultura cosa fa? Il resto della cultura continua a vivere come prima. Questo è uno dei grandi punti che nel suo testo L'ideologia tedesca emergono e che secondo me meritano di essere perseguiti oltre il limite ai quali l'ha portati l'autore. Perché l'autore stesso, quando ha scritto questi due grandi libri che sono Homo Equalis 1 ed Homo Equalis 2, ha detto: io comincio a fare questo lavoro ma so che non ce la farò, perché è un lavoro lungo, io non ho il tempo fisico, sono troppo piccolo, di nuovo sono limitato, non posso fare tutto da solo, io vi do uno spunto, e io credo che questo spunto meriti di essere preso in carico e portato avanti, cosa che sto cercando di fare, come spero di dirvi fra poco. Allora cosa dice appunto Dumont? Dice che le culture tradizionali precedenti, e vi faccio presente che parliamo di culture tradizionali di grandissimo spessore, perché da questo punto di vista l'Europa ospita alcune tra le culture più antiche del mondo in uno spazio ristrettissimo, come avrebbe detto poi Gadamer, come ha detto Gadamer, ovvero sia l'Europa è l'unico luogo dove tanta diversità è così concentrata e così vicina. Non ci sono altri scenari nel mondo dove abbiamo un tale panorama di lingue, di credenze, di abitudini, di religioni, di modi di fare, di cucina, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, queste culture precedenti con fortissime radici, cosa fanno quando arriva la configurazione moderna, quando i filosofi dei Lumi e i vari enciclopedisti proclamano l'assoluto predominio necessario di una configurazione di valori universale, quindi delocalizzata, detemporalizzata, eccetera, eccetera? Non chiudono baracche e burattini, no. Cominciano a lavorare in modo quasi carbonaro, cominciano a lavorare in modo clandestino. E cosa fanno? Rivedono i capisaldi della cultura moderna nella chiave del loro particolare codice. Quindi creano quelle che chiamo, sulla scorta di Dumont, delle rappresentazioni ponte. Che vuol dire questo? Vuol dire che quello che diceva Cipriani stamani, ovvero sia il fatto che i concetti che noi usiamo in Europa spesso e volentieri ci portano a una babele di interpretazioni, originano da lì, perché le culture precedenti, le culture tradizionali, ridisegnano i significati dei termini per poter continuare ad avere una forma di regolazione e di importanza all'interno dei diversi scacchieri nazionali. Quindi noi ci troviamo davanti a uno schema, ad un panorama della cultura europea che è molto più complesso di quanto non appaia né dalle rappresentazioni né dal discorso spesso e volentieri scientifico. Perché noi ci troviamo davanti a un corpo di idee e valori, come dice Dumont, che sono le idee e valori moderne, alle quali tutti diciamo di aderire e delle quali tutti pensiamo di essere comuni portatori. Ma di fatto le interpretazioni reali, le interpretazioni nazionali di questi valori sono diverse. Pensate soltanto al discorso del welfare state, al modo in cui interpretiamo l'idea di tassa, pensate soltanto all'idea di capitalismo. Il capitalismo italiano si chiama capitalismo familiare, non è il capitalismo che viene preso in considerazione in Francia, in Germania, in Inghilterra o negli Stati Uniti. Si chiama capitalismo familiare perché continuiamo a chiamarlo capitalismo perché vogliamo far finta di far parte, perché molti di noi pensano di far parte, però questa appartenenza va problematizzata e resa su livelli diversi. Quindi abbiamo un panorama, come vi dicevo, piuttosto variegato, che si riflette di fatto su moltissimi comportamenti. Un altro dei temi che Donatella ha appena trattato e che credo sia molto chiarificabile sulla base di questi ragionamenti è l'Europa. L'Europa di fatto si è fondata fino ad oggi su quali basi? Su basi economiche, su basi astratte, su basi che potrebbero essere individualizzanti, è vero? Ed è per questo che noi non sentiamo di appartenervi, perché l'Europa non ha un complesso mito simbolico al quale rifarsi. L'Europa non ha carne, non è contestualizzata, non è relazionale. L'Europa è un sogno di un economista e come tale a noi interessa poco. L'Europa deve riscoprire il suo potenziale culturale per poter tornare a, per diventare se stessa e per portare a quello che tutti noi speriamo possa fare. Perché se l'Europa non prende atto della sua molteplicità, di questa ricchezza assoluta, che è complessa ovviamente e quindi non necessariamente positiva ma anche problematica, ma comunque è una risorsa assolutamente unica nel panorama mondiale, ecco, l'Europa da questo punto di vista non riesce ad andare e a fare quello che dovrebbe poter fare. Simone Andrini stamattina parlava di una responsabilità che abbiamo, anche Gadamer ne parla. Anch'io credo che sia vero. Noi abbiamo una responsabilità verso il resto del mondo perché con l'Unione Europea noi stiamo facendo veramente qualcosa che non è mai stato fatto finora. Anche a livello di diritto, a livello di organizzazione, a livello di tante cose, noi potremmo essere coloro che fanno la differenza nel bene stavolta e non tanto in modi discutibili come è accaduto finora. Però che succede? Che questo deve essere elaborato, deve essere portato a giorno, deve essere ragionato, deve essere aperto, esplicitato. Il discorso attuale, il discorso di una cultura che si barrica dietro la sua pretesa di unicità per non essere criticata, per continuare ad amministrare certi sistemi di potere, è un discorso che da questo punto di vista è deleterio. Ma vi faccio presente che questa stessa cultura deve in qualche misura inchinarsi alla molteplicità delle culture nazionali. Dumont le chiama varianti nazionali. Non è un caso che Dumont esamini soltanto la variante francese, inglese e tedesca. Non è un caso perché purtroppo devo, come abbiamo anche visto sulla base di quello che diceva Donatella, che mi è venuta perfettamente davanti prima nel momento dell'esposizione, perché l'Italia è sempre più remota dal resto del mondo. Noi siamo sempre più provinciali, siamo sempre più chiusi, siamo sempre meno importanti nella costruzione di un pensiero comune, un pensiero che vada al di là dei nostri confini. E allora quello che io propongo e che spero di star facendo e che spero altri faranno con me, perché anche come Dumont riconosco di essere limitato e di non avere tanto tempo, è descrivere la variante italiana, ovvero sia vedere come l'Italia ha lavorato più o meno occultamente per descrivere e modificare e cambiare quello che è il paradigma moderno, per renderlo diverso. In Italia, per esempio, abbiamo il valore della famiglia, di cui tutti parlano anche in altri modi che non quello che sto affrontando io oggi, che è un valore che da questo punto di vista è decisamente una rappresentazione ponte, perché ha portato a cosa? Al capitalismo familiare, ha portato a delle evenienze economiche che sono i distretti industriali che non si riescono a spiegare alla luce della teoria economica normale, perché il distretto industriale cos'è se non la valorizzazione di aspetti relazionali e umani? Ora, gli aspetti relazionali umani, come diceva il professor Cesario, sono qualcosa di diverso dall'individualismo economico. L'individuo economico non ha queste caratteristiche. Cos'è che ha queste caratteristiche? La persona, come abbiamo detto oggi. La persona è contesto, relazione, emozione, feeling e tutto quanto. Quindi vedete che tutto sommato noi stiamo facendo un lavoro che potrebbe essere definito oggi, sentivo appunto gli interventi di stamattina e pensavo, noi siamo olisti. Paradossalmente, se dovessimo usare le categorie che Dumont usa per descrivere queste varianti culturali, dovremmo dire che siamo olisti, perché noi stiamo privilegiando cosa? Le relazioni contro le cose. E questo è uno dei caratteri centrali della configurazione moderna. Quando il professor Bixio stamani parlava della predominanza dell'oggettivo, mi sembrava perfetto perché era esattamente quello che dice Dumont e quello che penso io. L'economia e il pensiero unico, questa cultura che vuole essere l'unica possibile in Europa, sono delle manifestazioni di un pensiero economico, quantitativo, laddove la persona e le varie modulazioni che ne sono state presentate oggi sono eminentemente qualitative. La stessa idea del distretto industriale è un'idea contestuale, no? Il distretto è qualcosa che avviene in un piccolo spazio, è qualcosa che pesca tradizioni, pesca risorse umane, è difficilmente esportabile. La stessa idea del distretto industriale a priori è difficilmente applicabile ai casi storici, perché ogni distretto è diverso dall'altro. Allora, vediamo che queste culture clandestine che sono rimaste per lungo tempo sullo sfondo, che hanno gestito i rapporti umani, hanno dato alle varie culture il loro spessore particolare, per esempio la nostra cultura è una cultura profondamente solidale nonostante tutto. Perché profondamente solidale? Perché la solidarietà è un valore economico? No. Hobsbawm, quando parla di Adam Smith, cosa dice? Dice che Adam Smith dava per scontate certe cose che esistevano però nelle configurazioni oliste precedenti. Il gusto del bel lavoro, del buon lavoro, il piacere di mettersi a disposizione degli altri, la capacità di sacrificarsi per un futuro, non sono tratti moderni, sono tratti tradizionali. E noi continuiamo ad averli, anche se sempre meno. In un lavoro recente che abbiamo fatto col nostro gruppo di lavoro, cosa è emerso? È emerso che le nuove generazioni sono sempre meno disposte a far parte dei distretti. Perché? Perché non sono socializzate più a quel tipo di impostazione mentale, culturale e comportamentale che fonda il distretto. Se la socializzazione si stampa e si configura sempre più secondo una logica di cultura moderna, e quindi il discorso dell'unidimensionalismo economico, della concorrenza, dell'uomo strumento e via discorrendo, dell'individuo, ecco che quello che ne dovrebbe venire fuori entra in conflitto con la realtà. Ovvero sia, vediamo che la realtà perde colpi nei confronti del resto dello sviluppo. Vediamo che succede che si annichiliscono dei legami che davamo per scontati, che perdiamo dei tratti culturali che pensavamo fossero nostri indiscriminatamente e per sempre. No, erano nostri e continuavano ad essere nostri perché delle parti di cultura sommersa continuavano a far sì che questi legami sopravvivessero. Ecco quindi che se noi andiamo a pescare nel panorama storico, se restituiamo un po' di respiro storico a ciò che facciamo, vediamo che l'oggi è molto più facilmente interpretabile nelle sue distorsioni, nelle sue pecche, nei suoi pregi, di quanto una semplice lettura del presente ci permetta di dire. Perché vi ripeto, noi facciamo finta di nulla, ma la gran parte di ciò che accade viene spiegato, fra virgolette, con etichette che non spiegano nulla, con delle formulazioni che ambiscono, vogliono sembrare esplicative, ma non lo sono, perché sono intimamente contraddittorie. Nel momento in cui la teoria economica si aggancia a una visione che rende utili economicamente relazioni primarie, relazioni qualitative, relazioni contestuali, eredità storiche, si sta snaturando. O sta cooptando degli strumenti di analisi senza mettersi in discussione, perché questo è il problema. La strategia di cui vi parlavo prima, quella per la quale la cultura occidentale contemporanea si vende come cultura unica, è una strategia che mira a porla al riparo dalla critica. D'altro canto, se c'è solo quella cultura, da dove altro la potremmo criticare? Mancherebbe anche lo spazio fisico, mancherebbe lo spazio ipotetico dal quale portare un attacco in questa dimensione. E questo in qualche modo è anche un'articolazione di quello che diceva Marcuse a proposito del pensiero unico, della capacità del nostro sistema culturale di mettersi al riparo da tutta una serie di attacchi teorici che altrimenti prima erano il luogo dell'utopia, dell'esilio, di tutta una serie di circostanze per le quali il pensatore andava via. Ma se oggi volesse andare via, dove andrebbe? Questo è il problema. Perché il discorso di oggi a cosa mira? Mira all'omogeneizzazione, alla globalizzazione, mira ad estendere questo predominio di una certa cultura a tutti gli scacchieri possibili e potenzialmente critici e devastanti delle culture mondiali. Però è anche vero che uno dei modi più chiari attraverso i quali questo accade, qual è? Quello dell'attribuzione dell'alterità all'altro esotico. E chiudo quindi andando a riprendere il titolo del mio intervento. Nel senso che noi tendiamo a pensare il multiculturalismo e quindi il rapporto con l'altro come un rapporto con qualcuno visibilmente diverso da noi. Perché se noi cominciassimo effettivamente a interrogarci su quanto siamo diversi gli uni dagli altri qui dentro, oggi stesso, o con coloro con i quali interagiamo giornalmente, non potremmo più continuare a pensare la favola della cultura unica. Dovremmo accorgerci che il multiculturalismo è veramente all'angolo della strada. L'altro non è giallo, verde, rosso o qualcosa, l'altro è semplicemente l'altro, colui che ho davanti. Però è chiaro che se io entro in quest'ottica non posso più, come dire, rimuovere dalla mia attenzione, rimuovere dalla mia presenza, rimuovere dall'importanza, dall'esistenza in tanti casi, quando vediamo genocidi, notizie di genocidi, sentiamo tutta una serie di notizie orrende, tutte queste notizie si sostanziano in questo che è un tentativo chiaro di eliminazione, di annichilamento dell'altro. Ecco, allora noi l'altro in questo modo, nel discorso corrente, lo costruiamo come qualcosa che viene da fuori, quindi un agente esterno, esogeno, quasi un agente di malattia. Usiamo per questi processi dei termini che sono termini di spregio, perché contaminazione, signori, non è qualcosa che noi vorremmo fare, è qualcosa che accade. Ma io non voglio contaminarmi liberamente. Allora, se io parlo di contaminazione culturale, sto implicitamente dicendo che non è una bella cosa. Posso anche poi dire il contrario esplicitamente, ma i segni e i registri tematici e immaginali di quello che sto dicendo sono chiari. Se io mi contamino, sono meno puro. E quindi l'accento che abbiamo visto alla purezza razziale che faceva il professor Secondulfo prima. Tutta questa serie di dinamiche sono intrinseche a cosa? A questa necessità che delle culture hanno di far credere di essere le uniche depositarie di legittimità, appartenenza e potere a fini di mantenimento di un potere parziale. Vi ringrazio.